Questo piccolo librettino di Hannah Arendt, Disobbedienza civile, voglio tirare fuori qualche frase che è interessante. La disobbedienza civile insorge quando un numero significativo di cittadini si convince che i canali consueti di cambiamento non funzionano più, che non viene più dato ascolto né seguito alle loro rimostranze o che, al contrario, il governo sta cambiando ed è indirizzato, ormai avviato, verso una condotta dubbia in termini di costituzionalità e legalità. Poiché la disobbedienza e la sfida all'autorità costituita sono tratti caratteristici della nostra epoca, si potrebbe essere portati a considerare la disobbedienza civile come un semplice caso particolare all'interno di questa tendenza. Dal punto di vista giuridico, colui che pratica la disobbedienza civile viola la legge tanto quanto il criminale comune. Perciò non è strano che l'opinione pubblica e gli avvocati in particolare ritengano che la disobbedienza civile, soprattutto perché esercitata in pubblico, sia alla base della piramide criminale, e ciò a dispetto di tutti gli elementi e le ragioni a sostegno del contrario, compreso il fatto che gli atti di disobbedienza civile generino una propensione per il crimine. Non solo sono insufficienti, ma del tutto inesistenti. C'è una differenza sostanziale tra il criminale che cerca di sottrarre i propri atti agli sguardi della collettività e colui che pratica la disobbedienza civile sfidando la legge in maniera manifesta. Questa distinzione tra una violazione clandestina e una violazione della legge operata in pubblico, è talmente palese che può essere ignorata solo per pregiudizio e malafede. È riconosciuta da tutti i principali studiosi dell'argomento ed è chiaramente la base da cui partire per il riconoscimento della disobbedienza civile come compatibile con la legge e le istituzioni governative. In questo caso, Hannah Arendt si riferisce a quelle americane. Al contrario, chi pratica la disobbedienza civile, pur agendo in disaccordo con la maggioranza, opera nel nome e nell'interesse di un gruppo, sfida la legge e le autorità costituite per manifestare un dissenso, non perché vuole fare un'eccezione per sé e beneficiarne come individuo. Se il gruppo al quale appartiene è significativo e numeroso, allora può essere considerato un membro di quelle che un certo studioso americano chiamava maggioranze concorrenti, ovvero frange della popolazione che condividono un dissenso unanime. Abbiamo visto anche la protesta dei ristoratori, insomma. In ogni caso, le minoranze organizzate sono troppo importanti, non in termini numerici, ma per la qualità dell'opinione, per essere ignorate. Considerare le minoranze disobbedienti come formate da ribelli o traditori, è contrario ai dettami e allo spirito della Costituzione, i cui padri erano particolarmente sensibili ai pericoli di un dominio incondizionato della maggioranza. Ecco perché la seconda prerogativa generalmente accettata della disobbedienza civile è la non violenza. Ripeto, ecco perché la seconda prerogativa generalmente accettata della disobbedienza civile è la non violenza. Ne consegue che la disobbedienza civile non è una rivoluzione. A differenza dei rivoluzionari, coloro che la praticano accettano l'autorità costituita e la legge generale del sistema giuridico. Le cose di questo mondo sono sottoposte a un flusso così costante che nulla resta a lungo nello stesso stato. Se questa frase scritta da Locke circa 3 secoli fa fosse stata enunciata oggi, suonerebbe come la massima del secolo. Tradizionalmente, l'obbligo morale del rispetto delle leggi si fonda sull'assunto che ogni cittadino le condivida, qualora non abbia addirittura contribuito a scriverle, che obbedendo alle leggi egli non si sottometta a un volere esterno, ma obbedisca a se stesso. Ne deriva che ogni individuo è al tempo stesso padrone e schiavo di sé, è che il conflitto primigenio tra il cittadino interessato al bene pubblico e l'individuo volto al perseguimento della felicità personale è tutto interiore. Sono in molti a pensare che dietro l'obbligo morale di obbedire al volere della maggioranza ci sia un contratto sociale o un fondamento simile. Tanto che spesso si dice, essendo in una democrazia, abbiamo il dovere di obbedire alle leggi, in quanto abbiamo il diritto di voto. Ma il diritto di voto e il suffragio universale all'interno delle libere elezioni sono presupposti sufficienti per la democrazia e la rivendicazione delle libertà fondamentali? Con questo interrogativo vi lascio e vi ripeto, Hannah Arendt, Disobbedienza civile. È un librettino molto interessante. Grazie per avermi seguito. Alla prossima. Cari amici, eccoci di nuovo. Buonasera. Un paio di letture fa accennai al mondo nuovo di Aldous Huxley e a George Orwell. Famoso 1984, il Grande Fratello, insomma. E adesso ho questo libro tra le mani e ve lo devo leggere perché è una cosa incredibile. Questo libro, scritto da Michel Onfray, si chiama Teoria della dittatura. E lui all'inizio parla, appunto, esamina i due romanzi di Orwell e inizia così. Considero il pensiero politico di George Orwell come uno dei più grandi, al pari di quello consegnato da Machiavelli nel Principe, dalla Boétie nel Discorso sulla servitù volontaria, da Hobbes nel Leviatano e da Rousseau nel Contratto sociale. Orwell aiuta a pensare la politica partendo da un'ottica socialista e libertaria. Sono soprattutto le dittature del Novecento a contribuire alla definizione di una loro nuova tipologia. Il secolo del nucleare è stato in effetti anche il secolo delle dittature, all'inizio nella sua formulazione marxista-leninista e in seguito, come reazione, ma in maniera gemella, nella sua versione nazionalsocialista. La prova della loro gemellarità è fornita dal patto germano-sovietico che ha celebrato il matrimonio tra due mostri totalitari dal 23 agosto del 39 al 22 giugno del 1941. Una sottile analisi di questo fenomeno la dobbiamo a Hannah Arendt e al suo Le origini del totalitarismo. In linea teorica, per quello che riguarda l'Europa, i due totalitarismi che Orwell aveva in mente non esistono più. In pratica, però, scavalcando i tempi storici, quella a cui pensava era una forma pura di totalitarismo. 1984 e La fattoria degli animali offrono due occasioni per pensare appunto questa forma pura. Come si può instaurare oggi una dittatura di tipo nuovo? Orwell mette a fuoco sette fasi principali. Se sono troppo lungo, dividerò questa mia lettura in due capitoli, primo capitolo e secondo capitolo. Intanto facciamo il primo capitolo. Elenco le sette fasi principali, come dice Michel Onfray in questo libro che si intitola appunto Teoria della dittatura. La prima, distruggere la libertà. Impoverire la lingua, abolire la verità, sopprimere la storia, negare la natura, propagare l'odio, aspirare all'impero. Ognuna di queste fasi è a sua volta composta da momenti particolari. Primo punto, per distruggere la libertà bisogna assicurare una sorveglianza continua, distruggere la vita personale, eliminare la solitudine, divertire con le feste comandate, uniformare l'opinione e denunciare i crimini di pensiero. Poi continua e dice: per impoverire la lingua bisogna praticare una lingua nuova, usare un linguaggio a doppia valenza, distruggere le parole, piegare la lingua all'oralità. Adesso faccio una nota, fa una nota il lettore. Io prima ricevevo molti messaggini scritti sul cellulare, adesso ricevo soltanto messaggi vocali. Non si scrive più, non dico una lettera, ma neanche un messaggino. E poi bisogna parlare una lingua unica, dice Onfray, eliminare i classici. Per abolire la verità bisogna imporre l'ideologia, strumentalizzare la stampa, diffondere notizie false, creare la realtà. Per sopprimere la storia bisogna cancellare il passato, inventare la memoria, distruggere i libri, industrializzare la letteratura. Per negare la natura bisogna distruggere la pulsione di vita, organizzare la frustrazione sessuale, imporre vincoli di norme igieniche, la mascherina, il disinfettante, e procreare per via medica, che è pure una fregatura. Per propagare l'odio bisogna creare un nemico, fomentare guerre, ridurre il pensiero critico a un problema psichiatrico. Bisogna stare attenti, il TSO è in agguato. Per aspirare all'impero bisogna indottrinare i bambini, gestire l'opposizione, governare assieme alla classe dirigente, ridurre in schiavitù grazie al progresso, dissimulare il potere. Come diceva Gunther Stern, in arte Gunther Anders. Chi oserà dire che non siamo arrivati a questo punto? E se è vero che ci siamo arrivati, quando è successo? E come? Con chi? Dove? Ecco, Michel Onfray analizza i due romanzi, La fattoria degli animali e 1984 di Orwell, e risponde a tutti questi interrogativi. Se volete continuare la lettura, Teoria della dittatura, appunto di Michel Onfray, Ponte alle Grazie, l'editore. Per entrare nel dettaglio di questi punti che vi ho elencato, io vi rimando a una seconda parte.